Ucraina nella notte, nuovo attacco russo su Kiev, è il 20° da inizio maggio, colpiti anche centri vicini, secondo gli ucraini tutti i droni e i missili sono stati abbattuti, non ci sono vittime. A Dnipro invece le bombe hanno ucciso una bambina di 2 anni, ci sono almeno 22 feriti. Bombe anche su Belgorod, città russa vicino al confine, 4.000 residenti sono stati trasferiti in centri di accoglienza. Incidente chiuso, si affretta a dire il governo dopo le precisazioni della commissione sul PNRR. L'esecutivo dunque tira dritto, domani porta in aula il decreto sulla pubblica amministrazione con i nuovi limiti al potere di controllo della Corte dei Conti, si va verso la fiducia. L'incidente, l'ennesima spia della diffidenza di Bruxelles nei confronti dell'esecutivo italiano. La Humanity One salva 30 migranti su un gommone in area SAR maltese. Roma assegna Civitavecchia come porto di sbarco a 4 giorni di navigazione, lamenta l'ONG. Nei porti italiani ci sono già 2 navi umanitarie in fermo amministrativo per avere disobbedito al decreto Piantedosi. Niente Pride in Florida, il governatore Ron DeSantis in corsa per la Casa Bianca per i repubblicani la cancella in nome delle leggi anti-gay che è riuscito a fare approvare, ma alcune organizzazioni non ci stanno e annunciano che scenderanno in piazza comunque. Le 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Questa mattina la Russia ha lanciato su Kiev l'ennesimo massiccio attacco aereo. Le autorità della capitale ucraina affermano che tutti i droni e missili sono stati intercettati e abbattuti, che nessun ordigno ha colpito l'obiettivo. Lo stato di allerta è scattato poco prima delle 2 di notte, l'attacco è iniziato poco dopo nel mirino dei russi anche alcune città vicine. Questo è il 20° bombardamento su Kiev dall'inizio di maggio. C'è invece almeno una vittima per l'attacco russo di ieri sera su Dnipro. Si tratta di una bambina di 2 anni il cui corpo è stato estratto dalle macerie di un edificio. Le bombe hanno causato 22 feriti. Tra questi almeno 5 minori. Di fronte a questi continui attacchi, il presidente Zelensky ha ribadito che ieri che l'Ucraina è pronta a lanciare la sua controffensiva contro i russi. Crediamo fermamente che avremo successo, ha detto intervistato dal quotidiano Wall Street Journal, pur consapevoli delle perdite che dovremo affrontare. L'attesa per l'inizio della controffensiva di Kiev dura però ormai da mesi, perché questi continui annunci da parte delle autorità ucraine e quando potrebbe davvero essere lanciata l'operazione, l'abbiamo chiesto a Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Gli ucraini l'offensiva sanno che sarà molto costosa in termini di vite umane, la faranno quando sono pronti, non quando rovettano i tempi, diciamo, della comunicazione. Non può però la presidenza ucraina non render conto all'opinione pubblica mondiale e a un'aspettativa che, come dire, nelle ultime settimane è stata quella di vedere un momento cinetico di questa guerra, e che invece in qualche misura è entrata in uno stato dormiente, con il crescere delle voci che gettano scetticismo intorno alla capacità ucraina di sferrare questa controffensiva. Io credo che ci sia anche un effetto importante, che è quello di tenere i nervi dei russi in uno stato di trepidazione. Le azioni di destabilizzazione continue lungo la frontiera con Belgorod, con dozzine di attacchi di tipo diverso, tendono a destabilizzare e a creare un clima di allerta, con l'allerta sostenuta anche dalle ultime dichiarazioni di Putin, più dura del solito, diciamo. E poi ci sono le dichiarazioni di Blinken, che ha usato toni quasi di scherno per l'incapacità russa di essere pronti davanti alle azioni che si attendono. Per questo Zelensky non può dare sfoggio a un eccesso, diciamo, di sicumera, ma cerca di mostrarsi come un leader responsabile, con dichiarazioni che lasciano aperte l'incognita di quello che è lo scontro sul terreno.
Il conflitto, lo abbiamo detto, è sempre più presente anche su territorio russo. Il governatore della regione di Belgorod ha dichiarato che ci sono stati nuovi bombardamenti nella notte. Non ci sarebbero vittime, ma solo danni ingenti. Oltre 4.000 residenti sono stati trasferiti in centri di accoglienza. Cresce la preoccupazione di Putin per questi episodi sempre più frequenti. Il presidente russo ha parlato apertamente di tentativi di destabilizzazione. Quali potrebbero essere gli obiettivi di questi attacchi? Lo abbiamo chiesto alla giornalista Anna Zafesova, esperta di Russia.
Credo che l'obiettivo di queste sortite sia stato di far sentire alla Russia di non essere più invulnerabile. Cioè abbiamo questa guerra al confine, abbiamo gli attacchi di droni nei dintorni di Mosca, quindi credo che l'idea più che un obiettivo militare sia quella di un obiettivo, appunto, un impatto mediatico, un impatto psicologico per gettare nel panico sia il comando russo che la popolazione, perché appunto vediamo dalle zone limitrofe della Russia le stesse scene che ormai da più di un anno e mezzo vediamo dall'Ucraina, no? Questi sfollati, le case incendiate, la paura, gli attacchi di artiglieria. Quindi credo che sia anche un modo per rispondere a un mese di attacchi quasi quotidiani, quasi ogni notte su Kiev, con l'ovvio obiettivo di colpire una città piena di civili, con l'ovvio obiettivo di terrorizzare. Posso immaginare che forse c'è anche questo messaggio al pubblico ucraino, oltre che a quello russo, di dire: guardate che anche i russi cominciano a piangere le vostre stesse lacrime.
Incidente sfiorato ieri nello stretto di Taiwan, quando una nave da guerra cinese e un pattugliatore statunitense hanno rischiato la collisione passando a meno di 100 metri l'uno dall'altra. Le navi da guerra americane in una missione congiunta col Canada stavano attraversando lo stretto quando, secondo le ricostruzioni, la nave cinese le ha costrette, tagliandogli la strada, a cambiare rotta per evitare l'impatto. Stati Uniti considerano questo genere di passaggi nello stretto funzionale alla riaffermazione della libertà di navigazione. Pechino le considera provocazioni volte a imporre un'egemonia navale sul Pacifico. Di Taiwan ha parlato ieri il ministro degli esteri cinese Li Shanfu al vertice in corso a Singapore. Non promettiamo, ha detto, di rinunciare all'uso della forza se l'isola continuerà a perseguire i suoi disegni indipendentisti. Oggi intanto in Cina è l'anniversario della strage di piazza Tiananmen, ma è una data che, come sempre, il governo cerca di fare passare sotto silenzio.
34esimo anniversario del massacro di piazza Tiananmen a Pechino, quando i carri armati misero fine al movimento, che non ci stancheremo mai di dirlo, non fu solo degli studenti, ma anche di larghe fasce di popolazione urbana. Negli ultimi anni la memoria di quell'evento va scemando, non solo per il passare del tempo, ma per il fatto che anche a Hong Kong, dove fino al 2020 si teneva una grande veglia di celebrazione, non si muove foglia senza che Pechino voglia, da quando proprio nel 2020 è stata introdotta la legge di sicurezza nazionale. A marzo, proprio per violazione della draconiana legge che impedisce qualsiasi manifestazione o comunque attività considerata anticinese, sono stati condannati tre degli organizzatori della veglia, che erano già detenuti da oltre un anno. Un messaggio inequivocabile. In Victoria Park, dove si teneva la commemorazione, oggi c'è una festa organizzata da un partito pro Pechino. Intanto ha aperto a New York un Memorial Museum su Tiananmen, l'unico al mondo dopo la chiusura di quello di Hong Kong nel 2021. La memoria è sempre più lontana dalla Cina, anche eventuali commemorazioni si sono trasferite ormai all'estero, dove però hanno per lo più il sapore del reducismo e soprattutto nessuna possibilità di avere un qualsiasi impatto in Cina, dove gli eventi di 34 anni fa sono tendenzialmente ignorati.
Servizio era di Gabriele Battaglia, adesso torniamo in Italia, alla politica, al PNRR, l'incidente è chiuso, si affretta adesso a dire il governo dopo che la Commissione europea per bocca di un portavoce ha parlato di scambi costruttivi con l'Italia, di dialogo costante in relazione all'attuazione del piano di ripresa e resilienza e i relativi interventi legislativi. In serata il ministro Fitto si è detto certo che la valutazione sulla terza rata si risolverà positivamente domani, lunedì. Il governo è intenzionato a portare in aula a Montecitorio il decreto sulla pubblica amministrazione con i contestati emendamenti sui poteri di controllo della Corte dei Conti. Sarà posta la questione di fiducia. L'incidente dei giorni scorsi resta comunque la spia di una difficoltà di relazione tra l'esecutivo e Bruxelles. Gustavo Piga è un economista e docente all'Università di Roma Tor Vergata.
Sono venute fuori parole di distensione perché veramente non c'è nulla su cui litigare. Il famoso scudo che impedisce di contestare il danno erariale era stato già approvato dal precedente governo senza che nessuno dicesse nulla, e il controllo concomitante della Corte dei Conti in un momento di così grave dubbio sui tempi di realizzazione del PNRR, dato che comunque continuano a esistere controlli europei, la Corte dei Conti mantiene il suo controllo successivo, mi sembra che sia un'ottima idea per portare a termine nei tempi prestabiliti i progetti del PNRR. Certo, rimane da attenzionare questo rapporto tra un'Europa di centrosinistra e un crescente potere tramite le elezioni nazionali, un movimento verso il centrodestra. Ci dobbiamo aspettare maggiori fibrillazioni e tensioni, ma veramente quello che è al cuore di ogni europeo dovrebbe essere invece la focalizzazione su come permettere ai governi nazionali di generare progresso e sviluppo per il tramite del PNRR, indipendentemente se stiamo parlando di un governo di centrosinistra o un governo di centrodestra. Benissimo la terza rata, ma dobbiamo capire che qui c'è un problema di fondo enorme generato da una miopia combinata europea ed italiana sulla necessità di avere una amministrazione pubblica all'altezza della sfida. È importante che si risolva a monte la questione, perché se no il PNRR e la ripresa italiana non la portiamo a casa.
La nave di soccorso Humanity One ha salvato 30 persone nello stretto di Sicilia. Ieri i migranti si trovavano su un gommone sovraffollato, partito da Sciabrata in Libia, è arrivato in area di ricerca e soccorso maltese. La Valletta non ha però assunto il coordinamento dell'operazione, ha riferito la nave, la SOS Humanity. Tra i naufraghi anche 4 donne e 11 minori, tra questi un bambino di 2 mesi. Le autorità italiane hanno assegnato il porto di Civitavecchia, 4 giorni di navigazione. Questo significa, ha scritto l'ONG, mettere a rischio inutilmente lo stato e la salute delle persone soccorse e vulnerabili. 2 navi tedesche si trovano attualmente in stato di fermo nei porti italiani per avere disobbedito a un'assegnazione di porto distante, l'altra per in relazione al divieto di effettuare più di un soccorso nel corso della stessa missione. Vicenda del ragazzo di 16 anni a cui il 2 giugno è stato impedito di leggere un suo testo in piazza a Bolzano, occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. A Nathan, 16 anni, studente al secondo anno di un liceo classico, era stato chiesto di tenere un discorso sui pericoli che corre la democrazia. Lui li aveva elencati: istituzionalizzazione del fascismo, crisi climatica e flussi migratori ad essa connessi, divari tra ricchi e poveri. Ma questi contenuti non sono passati al vaglio della ripartizione pedagogica, ente della provincia di Bolzano e del commissariato di governo, troppo politici. Il testo di Nathan è stato preso e stravolto, censurato in molte parti. A quel punto lo studente si è rifiutato di leggerlo in piazza. Che cosa aveva scritto nel suo discorso originario Nathan? Il nostro Andrea Monti lo ha chiesto proprio allo studente di Bolzano.
Io ho scritto del neofascismo che stiamo vivendo, anche un'istituzionalizzazione del fascismo. Poi ho anche scritto del clima, perché secondo me è un grande pericolo per la democrazia quando abbiamo questi eventi estremi e quando flussi migratori proprio per il clima diventeranno sempre di più. E poi anche sul divario tra ricchi e poveri. E poi ho mandato questo testo a una persona della ripartizione pedagogica che mi accompagnava in questa vicenda, però l'ha modificata così tanto che non riconoscevo più il mio testo, perché ci siamo messi d'accordo che lui poteva modificarla fino a un certo punto, però infine l'unica cosa che è rimasta è l'inizio e la fine, tutti i miei temi che ho raccontato non c'erano più, e quindi ho protestato, ho detto che non leggerò un testo che non ho scritto. Abbiamo mandato poi il mio testo originale al commissariato del governo, però poi ci è stato riferito dalla sovrintendenza della scuola tedesca che il commissario del governo ha ritenuto questo testo troppo politico e che quindi non andava bene per la festa della Repubblica.
In Florida le manifestazioni per celebrare la comunità LGBTQ durante il Pride Month sono state cancellate o ridimensionate. Lo Stato fa i conti con le nuove leggi anti-gay varate dal governatore repubblicano Ron DeSantis in corsa per la Casa Bianca. Molti appuntamenti sono stati cancellati, altri ridimensionati. C'è però chi non intende rispettare queste restrizioni. Sentiamo da New York il nostro collaboratore Davide Mamone.
Negli Stati Uniti è iniziato giovedì il Pride Month, ma in Florida quest'anno sarà più difficile celebrarlo. Il responsabile, il governatore dello Stato e candidato alla Casa Bianca, Ron DeSantis, sotto la sua leadership, i repubblicani hanno approvato il Don't Say Gay Bill, una legislazione severissima che non permette più a insegnanti nelle scuole pubbliche di intavolare discussioni su orientamento sessuale e identità di genere, una legge che ha fatto da apripista ad altre restrizioni come lo stop agli show drag queen, il divieto a usare pronomi e il divieto ai minori di partecipare a cosiddette performance sessuali. Cosa sono però queste performance sessuali nella Florida di DeSantis? In pochi lo hanno capito e in molti ne temono la contorta interpretazione. E così, per evitare multe o revoche di licenze, diverse attività commerciali stanno dicendo no agli organizzatori del Pride e alcune associazioni si stanno arrendendo nel coordinarle. Un Pride quindi a metà, anche se c'è chi a DeSantis sta dicendo no. Ne è un esempio la Lake County Pride Organization, un'associazione che ha già detto che non intende rinunciare agli eventi LGBTQ in Florida. DeSantis vuole cancellarci dalla società, ma noi non abbiamo paura, dicono dall'associazione, mentre il paese continua a seguire due direzioni opposte. Da una parte il riconoscimento delle coppie omosessuali a livello federale, dall'altra a livello locale un rigurgito sempre più estremo di tutto ciò che non è etero, cisgender e casa e chiesa.
È tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Sara Milanese. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo alle 10.30 col Giornale Radio.